Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore del dono fatto alla nostra Chiesa in Santa Clelia. A lei affidiamo tutta la nostra Chiesa, tutti i suoi bisogni, le sue intenzioni, il suo progresso nel Vangelo e anche le intenzioni della nostra comunità. Ella è sempre stato un punto di riferimento in tanti anni, ci ha sempre ottenuto vere grazie. Confessiamo anzitutto le nostre colpe. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 11, 20, 24. Allora si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Parola del Signore. Ecco, consideriamo questi versetti in se stessi e anche in connessione con i versetti precedenti e poi vedremo anche con i versetti successivi. Così l'Evangelista Matteo incastona, diversamente da Luca, della verità, questi versetti. Vediamo insieme.
E pensando appunto al contesto precedente e seguente, io ero stata su questo pensiero, queste città, e mi sono chiesta perché queste città non si sono convertite. Non si sono convertite perché non erano povere di spirito e non hanno accolto il regno che si avvicinava a loro in Gesù, perché è Gesù poi il regno dei cieli. Hanno giudicato, si sono sentite più grandi e per cogliere appunto il regno di Dio bisogna essere poveri di spirito.
Su un po' su questa linea mi sembrava appunto che queste città fossero come quei fanciulli che non hanno gioito e né quelli che si sono battuti il petto. Un po' per stare sui versetti precedenti, però cioè a me questi guai li abbiamo visti anche, le vedremo poi tutti i guai che il Signore così dice. Mi sembrava che fosse invece un lamento su queste città, come è stato un lamento su Gerusalemme, ecco, non certo un'invettiva, ma un grande pianto, un grande dolore, perché ecco, proprio così, insomma, in queste città che Gesù ha fatto tanti segni, la sua città Cafarnao, quindi questo guai certo non è una maledizione, mi sembrava, ma un grande dolore, un grande sconforto di Gesù, come quando appunto ha visto, pianto su Gerusalemme. È certo che a chi è stato dato molto sarà chiesto molto di più, ecco, questo che mi sembrava poi anche così un'applicazione. In queste città Gesù ha battuto le strade, ha fatto miracoli, ecco, ha dato tanto, eppure ecco, poi sì, la citazione di Isaia, insomma, fa impressione, ecco.
Richiamo soltanto un versetto del discorso che Gesù aveva fatto ai dodici quando li manda, cioè quando affida loro la missione e la modalità della missione, quindi al capitolo 10, dice al versetto 14 e 15: se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Poi aveva detto, il servo non è più grande del maestro.
Anche nel Vangelo di Giovanni ci sono delle cose analoghe, delle parole nello stesso senso, in cui Gesù è un evangelista e quindi poi lo Spirito spiegano bene che la venuta di Gesù è una venuta per la salvezza e i doni di Dio non sono per la condanna ma per salvare. E dice il capitolo 3 Giovanni, dice: Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. Però poi, nello stesso tempo, dice: questo è il giudizio, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre piuttosto che la luce. Quindi c'è una scelta che di fronte alla luce, di fronte al dono di Dio, si impone all'uomo e rivela quello che l'uomo ama, quello che l'uomo sceglie. Infatti dopo dice: hanno odiato la luce, hanno amato le tenebre e odiato la luce, perché non fossero rimproverate le loro opere. E al capitolo 15 anche lì dice: se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero peccato, ma ora non hanno scusa per il loro peccato e hanno odiato me e il Padre mio. Se opere non avessi fatto, che nessuno ha mai fatto in mezzo a loro, non avrebbero peccato, ma ora hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio, affinché si compisse la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato gratuitamente. E mi sembra che qua un po' il discorso abbia lo stesso senso. In queste città particolarmente beneficate dai doni di Dio e dall'opera di Gesù, dalla luce della sua parola, di conseguenza ha un giudizio più severo, più in rapporto il dono che ha ricevuto. Ma questa è una delle parole che fa più, fa più temere, perché è chiaro che se vale per Tiro, Sidone, Cafarno, vale anche per ognuno di noi che ha ricevuto e riceve continuamente la luce della parola, il dono di Gesù per la salvezza, ma un dono che deve portare il suo frutto.
Diciamo, gli esempi negativi sono Tiro, sono Sidone, quindi la ricchezza superba. La citazione è da Isaia ed è su Babilonia, la grande, e poi c'è ancora Sodoma e Gomorra, Sodoma e comunque la perversione, la proprio. E quindi a me sembra che questi paragoni appunto vadano a prendere gli esempi più negativi che abbiamo, e questo anche nell'Antico Testamento tante volte viene detto, cioè questa, che la responsabilità di fronte alla grazia di Dio, di fronte a tutte le manifestazioni che il Signore fa al suo popolo, rende peggio di Sodoma e Gomorra, ad esempio anche in Geremia proprio viene chiamato: voi gente di Sodoma, gente di Gomorra, viene fatta l'identificazione, mi sembra nello stesso spirito. E come già stato detto, io penso che il guai sia sempre la richiesta di conversione, cioè il rimprovero perché uno cambi, non il giudizio, no? E così mi sembra che sia un grande rimprovero, come dice il versetto 20, io avevo anch'io visto che nel capitolo 10 mi era detto ai 12, per la missione dei 12, quelli che non li avranno accolti saranno il giorno del giudizio come Sodoma e Gomorra, e in questo senso qua si avvicina a Luca, che appunto lo dice dei 72. Questo rimprovero alle città che non accolgono i 72. Mi sembra che la peculiarità di Matteo sia di dire che appunto è l'opera di Gesù che in questo momento crea la grande responsabilità, come la generazione dell'Esodo era responsabile di tutti i prodigi che aveva visto, e per quello poteva essere peggio di Sodoma e Gomorra, eccetera, tanti gli altri passi dell'Antico Testamento. Qua specificamente è l'azione di Gesù, mi sembra che questo qua sia l'elemento di questi versetti, cioè voi avete visto, e poi dopo i prossimi giorni sarà al contrario, mi sembra, i versetti rivolti a quelli che hanno accolto. E quindi che la predicazione di Gesù, che poi rimbalza anche nei suoi inviati, ma è la predicazione di Gesù in questo momento che chiede una presa di posizione, una risposta all'iniziativa di Dio. Il Vangelo come rivolto a noi e che a lei, perché parla a lei, e che non è piccola, ma vuole fare piccolo il Vangelo, come dirà nei prossimi versetti.
Io penso che bisogna tenere conto del linguaggio. Che senso ha rimproverare delle città? Perché la città dovrebbe andare all'Ade. Che senso ha? Cioè la responsabilità è personale, no? Abbiamo visto anche precedentemente nel Vangelo. Poi in queste città, di qui Corazin, non si dice niente, veramente al tira fuori adesso, ma Cafarno, i discepoli sono i primi discepoli sono di Cafarno. Il racconto dei miracoli attesta la fede. Gesù stesso dice: la tua fede che ti ha salvato. Ci sarà pure qualcuno che Che significa questa apparente Waiate Cafarnao, sarà innalzato, sarà in... cioè io credo che bisogna tenere conto del linguaggio. Chi è che dovrebbe ascoltare questo rimprovero di Gesù? Cioè tutta la città. Poi c'è il riferimento al giudizio escatologico, no? Nel giorno del giudizio Sodoma sarà trattata in modo più tenero, più leggero. Intanto da questo si deduce che tutte le parole durissime che ci sono nella Bibbia su Sodoma non riguardano il giudizio escatologico. No, ci sono dette molte cose brutte, dure, la distruzione, però non è il giudizio, non va identificato con la perdizione, perché il giudizio escatologico deve ancora venire. E in quel momento si dice che Sodoma, che Dio avrà una misura più buona per Sodoma rispetto addirittura a Cafarnao, cosa un po' difficile da immaginare. Poi se in Genesi 18 si racconta che addirittura Sodoma poteva anche nel giudizio storico essere salvata se avesse trovato 10 giusti, perché a Cafarnao non ci sono 10 giusti. E i piccoli di cui parla dopo, per cui Gesù loda il Padre, dove sono? Cioè dove esisterebbero, in quale luogo? Non è lo stesso luogo? Non so, io pongo queste domande perché vorrei sottolineare, non voglio aggiungere di più, il significato, diciamo, il significato di queste parole, che non possono essere prese alla lettera, a mio parere. Non possono essere prese alla lettera, non solo non sono una condanna, questo è già stato detto, sono un rimprovero, perché se volessi dire una condanna userebbe un altro verbo, però l'impressione è che sia una condanna, bisogna stare attenti, perché parla addirittura del giudizio finale, quindi, ma non lo sono, quindi non sono solo una condanna, ma a me sembra che non siano, se per esempio li collegassimo con i versetti precedenti, in cui Gesù se la prende con questa generazione, dice così poco prima, no? Che sono come dei bambini che si suona, non ballano, si fa un lamento, non fanno lutto. E non vi pare che questa generazione di cui parla prima sia abbastanza normale? Non sono così tutte le generazioni, cioè? La generazione di cui si parla prima non sono così cattivi, semplicemente non reagiscono, viene il Battista, insomma, passa anche lui, viene il figlio dell'uomo, beh, insomma, si continua più o meno come prima, salvo qualcuno, non è normale questo? Sarebbero questa generazione che viene condannata, cioè mi pare che ci sia, cioè sotto queste parole sottolineano la grandezza di Gesù del momento, non sono una profezia di ciò che avverrà, questo è il mio parere personale. Non dicono che succederà così, cioè che effettivamente il giudizio finale, secondo me sono un modo molto tipicamente anche profetico, ecco, cioè con parole prese molto spesso dalla scrittura, per sottolineare l'importanza assolutamente non apparente, e per questo che è normale anche per noi, la non apparente della presenza di Gesù, che non sembra che, sì, però non attesta, a mio parere, che tutta la città di Cafarno viene condannata, non credo che sia pensato così, perché abbiamo letto che a Cafarno Gesù loda la fede del centurione, la tua fede che ti ha salvato, eccetera. Penso che questo che il linguaggio stesso mostri l'intenzione, ecco, di Gesù in queste parole, e c'è poi da combinare questo con ciò che segue, come avete già anche accennato, che sarebbe difficile da combinare che Gesù subito dopo dica ti lodo Padre perché sei arrivati i piccoli. Questi piccoli sono sempre lì. Non penso che questi piccoli non c'entrino niente con quello che ha detto prima, e quindi vuol dire che ce ne saranno dei piccoli cui Gesù ha rivelato. Questo ci porta, ripeto, secondo me diverse osservazioni come queste ci portano anche a considerare la natura di questa, di questo rimprovero, diciamo, ideale, di questo rimprovero così globale, ecco, a farlo, eccetera, che ha un suo significato molto importante, perché nella coscienza abituale, sempre in fondo, né, questa generazione di Gesù è diversa, non emerge assolutamente. Gesù è uno che predica, che invece nelle parole di Gesù emerge l'importanza immensa di questo momento, che dovrebbe scuotere, però, come dice sopra, non scuote molti, e questo è un modo per scuotere, probabilmente, penso.